Ecco. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, continuiamo la nostra lettura avanzata, per cui anche per gli amici che eventualmente entrano in questo momento o per qualcuno che ha perso qualche passaggio, sul sito gesuitibari.it potrete trovare le registrazioni audio dei brani precedenti. Quindi siamo arrivati, stasera riprendiamo al capitolo 12, questa lettera vivace, la stiamo vedendo appunto, no? Di Paolo alla comunità di Corinto, che è stata fondata da lui. E una comunità cristiana vivace e con piena di doni e piena di personalità sicuramente, e con le problematiche che abbiamo visto, no, leggendo i capitoli precedenti, a partire prima di tutto dalle divisioni tra cristiani che in qualche modo pensano di poter inglobare il mistero di Dio, di capirlo, di poterlo esprimere in discorsi, però escludenti altri, contrapponendosi ad altri, no? Per cui allora questi partiti, di chi si rifà Paolo, di chi si fa ad Apollo, a Cefa, eccetera, eccetera. E abbiamo visto la risposta di Paolo, che si rifà a Cristo Gesù, e che non è stato diviso, che è morto per tutti. E poi ancora altre problematiche relativamente, abbiamo visto, a situazioni complesse di relazioni tra appunto uno che viveva con la moglie del suo padre, con la sua matrigna, o ancora eccetera, riguardo a delle contrapposizioni legate a coloro che sceglievano il celibato rispetto a coloro che invece erano sposati, e poi ancora ricordate anche a proposito dei cibi e dei cosiddetti idolotiti che abbiamo visto la volta scorsa, e poi ancora la questione dell'Eucaristia. Sono diverse risposte che Paolo cerca di dare a dei problemi concreti, da cui noi abbiamo cercato di cogliere qualcosa per noi, no? Al di là di qualche problematica ora più vicina, ora più lontana alle nostre. Al capitolo 12 si fa un passo avanti, ed è la questione appunto dei carismi. Dice al versetto 1: riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno infatti per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni, A uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Che cosa stiamo parlando qui? Allora, innanzitutto, proprio nel primo versetto di questo capitolo, riguardo ai doni dello Spirito, sarebbe meglio tradurre riguardo agli spirituali, perché il problema, vedremo, non è il doni dello spirito, ma il problema è di alcune persone che hanno dei doni o delle capacità che gli sono riconosciute e che e come vivono questi doni e che sono considerati persone spirituali. E vedremo che appunto il problema non è i doni che uno può avere, ma come li considera. Cioè, se li considera come qualcosa di proprio che in qualche modo gli conferisce potere, gli conferisce importanza agli occhi degli altri della comunità, o se è come qualcosa che. Vedete, Paolo già subito, no, al versetto 4 dirà, vi sono diversi carismi, ma è uno solo lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Fra l'altro qui è molto bello perché c'è una professione trinitaria, no? Dello Spirito, del Signore Gesù e di Dio Padre che opera tutto in tutti. Cioè, questi doni che in qualche modo possiamo avere e che gli altri in qualche modo ci riconoscono, non vengono da noi. Non sono qualcosa di nostro che possiamo in qualche modo presentare come vanto, perché sono frutto del nostro impegno, sono frutto della nostra genialità, sono frutto di qualcosa che in qualche modo è mio. Vedete, come sappiamo, nella nostra lotta spirituale, una lotta che dobbiamo sempre fare è col nostro io ingombrante, con l'idolo di noi stessi. Con l'idolo di noi stessi che non è il nostro vero io, perché il nostro vero io è relazionale, il nostro vero io si apre all'altro e in qualche modo accoglie e dona, ma quell'io che si innalza per contrapporsi agli altri. Per dire una lettura utile anche in questo tempo di Quaresima, ma non solo, ma soprattutto in questo tempo di Quaresima, che vi consiglio è un testo di André Louff, si scrive Louff, André Louff è un cistercense morto qualche anno fa, è stato un grande monaco e abate del suo monastero in Belgio, e il libro si chiama Sotto la guida dello spirito, lo trovate nelle edizioni per esempio Kikkaion di Bose. E allora leggendolo, lui tratteggia passi di un cammino spirituale, arriva a trattare proprio questo dell'idolo del nostro io. Quest'idolo idolo del nostro io che molte volte per tanta parte della nostra vita, rischiamo a volte per tutta la vita, cerchiamo di costruire. Nell'idea che quando finalmente avremo costruito questo bellissimo idolo del nostro io, e tutti lo vedranno, sarà giusto che appunto che gli altri ci onorino, ci stimino, ci amino, eccetera, no? E allora in qualche modo lui dice la salvezza sarà quando quest'idolo che ci affatichiamo inutilmente, perché grazie a Dio fino in fondo non ci riusciremo mai a farlo, il problema è che ci affatichiamo a costruirlo, cadrà a pezzi. E potremo passeggiare tra le rovine dell'idolo del nostro io accarezzandolo, accarezzandole con simpatia. Nel senso che anche nel mondo di Dio noi possiamo, non so che cosa è successo qui, ci sono dei, vabbè, noi possiamo, scusate, adesso faccio ripartire, tanto per, possiamo utilizzare anche i doni di Dio per innalzarci. Ed è quello che accadeva nella comunità di Corinto, dove magari c'era una parte della comunità che erano considerate persone più spirituali, eminenti, che però correvano il rischio, e a volte lo facevano, di utilizzare questi doni che vengono dal Signore, che vengono dallo Spirito, per loro fermandoli a loro stessi. E noi sappiamo che a volte, questo accade anche nel mondo laico, dove tante volte appunto anche lì nel mondo laico ci sono persone, purtroppo le storie delle dittature non ci insegnano niente, ma persone che a un certo punto lì si onora quasi capaci, no, di uomini del destino, uomini capaci no, di dirci la via del futuro, e anche nella Chiesa. E come sappiamo questo diventa molte volte occasione di abusi. Per cui Paolo dice, intanto vi dico che quando uno è sotto l'azione dello Spirito non può, ecco, no, dire Gesù è anatema, non può contraddirsi in qualche modo, no? E però vi ricordo che ogni, attenzione, dono, vi sono diversi carismi, doni, vi sono diversi ministeri e vi sono diverse attività, tutte, no, sono dono di Dio, vengono dall'unico Signore. E fra l'altro questo credo che ci aiuterebbe anche rispetto prima, scherzavamo, ma io ci credo veramente, no? Cioè anche poter veramente considerarci tutti fratelli e sorelle, preti e religiosi e religiose compresi, magari anche togliendo quei titoli onorifici che avete imparato a darci, e per considerarci fratelli e sorelle in diversi ministeri e in diversi carismi, no? E come già qualche volta vi dicevo, come un pezzo grosso, no, del cattolicesimo, che è padre Gianfranco Ghirlanda, che è stato anche lui canonista, rettore della Gregoriana, eccetera, eccetera. Ancora negli anni 90, io ero studente in Gregoriana, lui diceva appunto davanti a 300 persone, diceva: noi dovremmo smettere di utilizzare la dizione laici consacrati, laici preti, per chiamarci tutti fedeli a Gesù Cristo. Chi nel matrimonio, chi nel presbiterato, chi nella vita religiosa, chi nella solitudine nel mondo. E credo che questo è una riflessione interessante che lui, no? Proprio per riconoscere che la centralità è il Signore a cui noi tutti cerchiamo, no, di essere fedeli, di seguire ciascuno nella sua vocazione, ciascuno nel suo ministero. E per cui vedete, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece dallo stesso Spirito il linguaggio della conoscenza. Vedete, chi in qualche modo può aiutarci a la sapienza, come imparare l'arte del vivere. Qualcuno che ci può aiutare invece nell'approfondimento della conoscenza del mistero di Dio. A un altro nello stesso spirito la fede. È interessante, una comunità cristiana in cui ci possono essere persone che hanno una fede più forte, e altri che ne hanno una fede più faticosa. E coloro che hanno una fede più forte per, come dire, aiutare, sostenere coloro che sono più fragili nella fede. Anche questo mi sembra interessante, no? Poter essere diversi nella comunità. Ciascuno col proprio cammino, ciascuno col proprio dono. occhi sono diversi. Vedete, a un altro il dono delle guarigioni, qui considerate che le guarigioni, quello che noi chiamiamo miracoli, al tempo di Paolo erano cosa comune, nel contesto anche pagano, quindi non erano delle cose straordinarie e uniche come noi oggi pensiamo in una mentalità più scientifica. Però il dono di guarire, in qualche modo di curare, di far del bene, no? E è uno anche qui il potere, ecco, dei miracoli, anche qui dovremmo intenderci che cosa. E poi un altro, il dono della profezia. Il dono della profezia non è il dono di dire il futuro, ma il profeta è colui che in qualche modo riesce a cogliere ciò che Dio ci sta dicendo oggi. Sta dicendo noi oggi, nella nostra storia. Per cui normalmente i profeti erano uomini che sapevano vedere dentro le vicende della storia, non si fermavano alla superficie, ma sapevano cogliere i movimenti profondi, no? E l'azione di Dio nell'oggi dell'uomo. E poi ancora il dono di discernere gli spiriti, che in qualche modo è dato a tutti, ma ci sono delle persone che sempre la Chiesa ha accolto come più capaci di aiutare altri a discernere nello spirito, uomini e donne. E poi ancora la varietà delle lingue, adesso ne parleremo, e un altro, l'interpretazione delle lingue. Qui poi c'è la questione della cosiddetta glossolalia, quello di parlare in lingue, no? Ricordate che di per sé era una cosa che aveva a che fare con dei fenomeni estatici molto presenti anche nel paganesimo, quando si andava dall'oracolo, o uomo-donna, no? Anche allora a un certo punto questi andavano in una specie di trance, per cui cominciavano a dire delle cose incomprensibili, ma c'era qualcuno che le interpretava, e questo probabilmente proprio perché Corinto era poi in un ambiente pagano, anche i cristiani erano colti, e poi vedremo che c'erano alcuni che erano proprio presi da questa cosa di parlare le lingue. Vedremo che quello che Paolo interessa non è tanto che uno parli le lingue, ma che qualcuno le spieghi, no? Tanto è vero che poi vedremo che si dice che laddove non c'è nessuno che le spieghi, lasciate perdere, perché non è la cosa di. E allora vedete, ma tutte queste cose le opera l'unico e il medesimo spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. E perché abbiamo doni diversi? Chiediamolo a Dio. Paolo sembra dire, boh, è così, quello che è importante è che ciascuno poi discerna il suo dono, cerchi di capire che dono gli è stato fatto per la sua e l'altrui salvezza, per la sua, ma stare a dire ma perché? Cioè che io che faccio fatica, come già qualche vi ho detto tante volte, a imparare l'inglese per andare in Terra Santa essenzialmente, e fondamentalmente non lo imparerò mai, io lo so che di fondo non lo imparerò mai, forse c'è una vena anti-americana dentro di me, ma non lo so, di fatto io non lo imparerò mai. E allora io guardo con un po' di invidia quei gesuiti, miei confratelli che parlano 7-8 lingue, così, li guardo con un po' di invidia. Però, allora come mai questi sono capaci e io no? Io boh, forse avrò altri doni, ma quello che importa non è invidiare il dono dell'altro, no? Ma che io con quello che ho possa giocarmi nell'amore alla vita, nel vivere aiutando altri a vivere, mettendo in gioco quello che sono, quello che ho. E dice infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse perché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto, di nuovo, prima distribuendole a ciascuno come vuole. E adesso di nuovo le ha disposte come Egli ha voluto. Dice, se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo con maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le una delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. No? Mi sembra bello e molto chiaro questo discorso che Paolo sta facendo. No? La comunità cristiana come comunione di diversità in relazione, di diversità in relazione. La comunità cristiana non è l'uniformità. A volte la Chiesa ha preso un po' questa linea, no? Cioè, noi italiani abbiamo avuto un periodo in cui in politica almeno sembrava chiaro, no? Il partito che i cattolici dovevano votare. E poi no, anche su certe tematiche come i cattolici dovevano esprimersi. Ma da quello che abbiamo visto, queste cose, grazie a Dio, hanno mostrato anche tutto il loro limite e oggi no, anche la Chiesa, almeno parte della Chiesa, non ce le dice più. Ma c'è una comunione di diversità al servizio l'una delle altre. E forse anche nella Chiesa noi dovremmo ritrovare, no? E Papa Francesco ci invita a questo, a trovarsi insieme a discutere, a parlare. Io ho provato qualche volta, un anno ci siamo riusciti, con degli amici preti, perché ci eravamo detti, ma possiamo incontrarci una volta al mese, una mattina, prendendo un caffè, non per parlare male del vescovo, non per lamentarci dei problemi della parrocchia, no, ma per prendere un tema teologico della Chiesa che ci sta a cuore, su cui magari anche leggiamo una paginetta di un, no? E poi a poterne parlare, ascoltandoci, in libertà, per pensare, confrontarci, nella nostra diversità, nell'ascoltarsi l'uno con l'altro senza necessariamente essere d'accordo, ma per poter ascoltare le ragioni dell'uno e dell'altro e per poter pensare. No, questo credo che siamo riusciti solo un anno, devo dirvi poi. Però è qualcosa che fra l'altro sarebbe bello anche non farlo solo preti, no? Ma cristiani che insieme possano ciascuno, no? Col suo dono. Tra l'altro è quello che, sapete, Papa Francesco sta spingendo per la Chiesa italiana. Cioè di spingere verso un sinodo della Chiesa italiana, in cui ci si possa ascoltare, parlare con libertà. E allora ecco, e poi fra l'altro anche questo, in questo discorso Paolo torna sul corpo composto da tante membra, sull'unità, sul sentire insieme, che non significa uniformità di pensiero, ma significa sintonia di cuore, dove a prescindere se poi su alcune cose noi non ci troveremo d'accordo, ma tu sei mio fratello, tu sei mia sorella in Cristo. Questo prima di tutto. Prima delle nostre visioni diverse, prima se siamo d'accordo o no che le donne diventino prete, che i preti si possano sposare. Già questo è più facile, eh? Le donne che diventino prete è più difficile. E no, eccetera, però per dire solo, eccetera, 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 no? Allora, ecco, mi sembra bella anche questa immagine che Paolo prende, no? Ecco, ora voi siete corpo di Cristo, ora voi siete corpo di Cristo, ognuno secondo la propria parte. Come corpo siete di Cristo, appartenete a Lui. La Chiesa come corpo di Cristo, no? Mi ricordo a proposito anche di questo, dove nell'aiutarsi gli uni con gli altri, Spirlik ricordava, per esempio, come noi, essendo occidentali, più no, in qualche modo sottolineiamo il soggetto, l'individuo, no? E allora tante volte anche, non so se è successo anche a voi, che magari in certi momenti in cui nel nostro cammino ecclesiale o eccetera non siamo stati tanto bene, ci dicevamo no, in questo periodo non sto bene, non va bene, no, non vado in chiesa perché non voglio prendere in giro Dio. Come se fosse facile prendere in giro Dio, eh? Uno che dice già così si considera ad alto livello, complimenti. E nell'Oriente, che sottolineano un po' più il discorso della comunità, quando ci sono queste situazioni, dicono: no, no, proprio in quel momento tu devi andare alla liturgia, perché? Perché la preghiera degli altri ti porta. La preghiera degli altri ti porta. Tu non riesci a pregare? Gli altri pregano per te. Gli altri ti portano davanti al Signore. Allora credo che siano, no, in qualche modo l'uno e l'altro, no, una comunione fatta di persone che si sentono in qualche modo coinvolti gli uni con gli altri. Pensate anche a questo proposito, meno male, il Concilio ha eliminato quello che prima del Concilio, non so se qualcuno di voi aveva sentito, la distinzione che si faceva tra preghiera pubblica e preghiera privata. E la preghiera privata è quella che ciascuno si fa a casa sua. Invece, quando eravamo tutti in chiesa, era la preghiera pubblica. Allora, grazie a Dio, il Concilio ha eliminato questa distinzione. Perché? Perché ogni preghiera, se è preghiera, è preghiera della Chiesa. Sia che sia fatta dall'eremita, no? Sui monti dell'Abruzzo, verso la Maiella, forse ce n'è qualcuno, oppure nell'Umbria, dove c'è qualcuno, e sia quella fatta nella grande celebrazione a Piazza San Pietro pre-pandemia, e ogni preghiera è preghiera nella Chiesa. Per cui, come dire, noi siamo in comunione, no? Anche se lontani, anche se diversi, no? E dice ognuno secondo la propria parte, ognuno secondo il suo dono. È anche bello quello che diceva prima a proposito delle parti meno decenti, o le parti che più quelle indecorose, Naturalmente qui c'è anche tutta la visione della sessualità, no? Eccetera. Traslato, potremmo dire anche le situazioni anche di più fatica, no? che a volte ci sono nei membri della Chiesa. Ricordate che nella lettera agli Ebrei si dice che Gesù non si è vergognato di dirsi nostro fratello. E allora noi normalmente siamo ben contenti di dirci fratelli o sorelle di persone che magari hanno successo, diventano famosi, e allora magari a qualcuno poi gli diciamo, sai, siamo stati compagni di classe, sulla foto, no? Oppure, sai, siamo parenti. Allora, normalmente di queste persone uno, no, gode un po' di luce riflessa, ma se invece uno che conosciamo, con cui siamo stati in relazione, cade nel fango, normalmente tutti ci si allontana per non schizzarsi di fango. Allora, lì ci dice che il Cristo Gesù, in qualunque situazione noi siamo, lui non si vergognerà di dirsi nostro fratello. E in qualche modo la Chiesa qualcosa di questo deve annunciare se è corpo di Cristo, no? Per cui anche per le persone che si macchiano di reati, che non devono essere coperti, ma bisogna fare verità e giustizia, a difesa anche delle vittime. Dopo tutto questo discorso giusto e doveroso, la Chiesa deve avere anche il coraggio di dire che anche per loro c'è una possibilità di perdono. Perché sono nostri fratelli e sorelle. E allora dice, per cui ecco, vedete, anche questo è interessante, no? Perché anche questa è testimonianza di come portiamo i fratelli e le sorelle malati, non solo fisicamente, ma nella fede, nel cammino, come li portiamo, come non li escludiamo. Perché la logica del mondo li taglia, no? Li cancella, la dannatio memoriae, non se ne deve più parlare. E qui invece che proprio queste parti sono quelle che devono essere più curate. C'è una misericordia che bisogna portare nei loro confronti, proprio per poter narrare un Dio che non perde nessuno, che va in cerca di tutti, non vuole perdere nessuno. Per cui dice, versetto 28, alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora io vi mostro la via più sublime. Per cui vedete, no? Nella Chiesa ciascuno ha un ministero, un posto per l'utilità di tutti. Gli apostoli qui dobbiamo intendere appunto sia gli apostoli, i dodici, ricordate che anche Paolo si dirà, pur non essendo nel gruppo dei dodici, si dirà apostolo, cioè quelli che in qualche modo sono stati più vicini al Signore Gesù, no? E quindi sono coloro che ne trasmettono la memoria, la parola, i gesti, no? Il ricordo. E poi sui profetici dicevamo già, coloro che ci aiutano a cogliere in profondità nella nostra storia la parola e l'agire di Dio, e coloro che ci aiutano a crescere nella fede, i maestri, e poi ancora miracoli, il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue, tornano ancora queste cose. E allora dice, tutti vogliono essere tutto? E invece desiderate intensamente i doni più grandi e allora vi mostrerò la via più sublime. E arriviamo al bellissimo 13° capitolo con l'inno, no, all'agape, quello che viene detto l'inno alla carità, però dato che carità ha un gusto un po' di fare la carità, no, fare l'elemosina, eccetera. E dall'altra parte, anche come alcuni commentatori mi trovano anche d'accordo, no? Cioè, anche dire l'inno all'amore, anche amore, no, è un termine, ecco, anch'io lo dico tante volte, no? Noi dovremmo, per ritrovare una decenza e una dignità nell'utilizzo di questa parola, non ne dovremmo parlare per circa 30 anni. Nel senso che Don Lorenzo Milani, grande profeta, per esempio, lui vedendo già negli anni 60 il fallimento di gran parte della pastorale della Chiesa italiana, disse: per 30 anni non facciamo più pastorale, torniamo alla fonte e poi ripartiamo. Allora io, molto meno importante di Don Milani, però direi che dato che la parola amore è la parola più, permettetemi il termine, più sputtanata che ci sia, più abusata che ci sia, e purtroppo continuiamo a vedere donne uccise da coloro che gli dicevano di amarle. E sentiamo a volte alcuni di questi che dicono l'amavo troppo. Come si fa a dire una cosa del genere? L'amavo troppo. Allora, dato che sotto la parola amore passa di tutto, stiamo per prepararci a un'altra settimana di Sanremo, per cui preparatevi ad amore di qui, amore di là, amore di sotto, eccetera, eccetera, no? Tutti, amore, amore, amore. Al telefono, amò, amò, no? Allora, parlare di l'inno all'amore, no? Allora, rimarrei anch'io sul termine agape, no? Che appunto è un termine che fra l'altro non tanto usato nella letteratura greca del tempo, ma è molto neotestamentario, no? Insieme anche al verbo agapao, quindi che ha a che fare proprio un po' con questo amore di Dio, di cui anche nella tradizione cristiana, pensate, c'è un apoftegma. È un detto dei padri che dice che un discepolo va da un Abba per fargli una domanda e gli dice: Abba, parlami dell'amore. E quest'Abba gli dice: guarda, posso parlarti dei peccati perché ne faccio, posso parlarti della penitenza perché ci provo, posso parlarti della preghiera perché tento di viverla, ma l'amore è Dio. E chi può parlare di Dio? E allora Paolo comincia subito, ecco, no? Vi mostrerò, aspirate ai carismi più grandi, no? A questi che i Corinti che si dicevano, io ho il carisma della profezia, io quello delle guarigioni, quello fa miracoli, quello parla le lingue degli angeli, quello va in estasi, no? Cioè proprio come una sua capacità, quello è capace di andare in estasi, pensa, come se fosse l'appuntamento, no? La decisione. E allora dice Paolo, vi mostro io a che cosa dovete aspirare. E dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'agape, sarei come un bronzo che rimbomba o come un cimbalo che strepita. Se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l'agape, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi l'agape, a nulla mi servirebbe. Vedete, sta parlando dell'agape in maniera assoluta. Poi ci si domanda, sta parlando di Dio, sta parlando del Signore Gesù, ma in qualche modo come di questo mistero personificato o come qualcosa che in maniera assoluta, no? È necessaria, tanto che io posso parlare le lingue degli uomini e degli angeli, no? La glossolalia, questi momenti estatici, ma se dentro di me non c'è l'amore, l'agape, che spinge a relazione. L'agape è spinta verso l'altro, è vita con l'altro, dove in qualche modo sento che la mia vita è con l'altro. Sant'Ignazio di Loyola, di cui voi siete testimoni che come gesuita cito pochissime volte, nel manifesto che fa a chi vorrebbe avvicinarsi alla compagnia per entrare, dice a coloro che vogliono salvare la propria vita salvando quella degli altri. Cioè dove io mi salvo con gli altri. Io mi salvo con gli altri. No, quello che poi è quel libro di Desertaux, questo gesuita francese che sempre edito da Kikkaion, non mi danno la provvigione, non vi preoccupate, non faccio pubblicità occulta, si intitola Mai senza l'altro. Mai senza l'altro. Per cui se io posso, vedete, anche qui potrei avere il dono della profezia, conoscessi i misteri, tutta la conoscenza, potrei fare anche delle cose eccezionali, tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l'agape, non sarei nulla. E dice, e se dessi in cibo tutti i miei beni, consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi l'agape, a nulla mi servirebbe. Si può fare del bene, ma non spinti dall'amore. Come voi sapete meglio di me, anche voi che siete coinvolti nelle dinamiche lavorative, a volte le banche, le aziende fanno, no, degli investimenti nella carità per questioni di immagine, no? Per in qualche modo farsi vedere che si è green, che si è solidali, che si mette nel budget qualcosa per sostenere la propria immagine come persone non prive, cioè, non prive di scrupoli, ma. E allora questo può essere anche il livello personale, no? E fra l'altro a volte nella Chiesa lo vediamo drammaticamente, no? Dove a volte dopo la morte, ma a volte anche in vita, si scopre che persone che sono state ritenute anche quasi dei santi, poi si vedono che nella loro vita ci sono state delle cose che proprio in santità non avevano niente a che fare, ma erano riusciti a tenere su delle immagini di sé splendide, ma che non avevano niente a che fare con l'amore. E poi vedete nel versetto 4 una descrizione dell'agape. L'agape è magnanima, benevola è l'agape, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Attenzione, qui non sta dando delle regole di comportamento, eh? Qui sta parlando dell'agape, a cui noi dobbiamo aspirare come dono. No, aspirate ai carismi più alti e io vi mostrerò una via. Non è un volontarismo, ma è sperimentare in qualche modo, no, questa agape di Dio dentro di noi che ci lavora dentro. E allora allarga il nostro cuore, è di grande animo, è benevolo, non è invidioso, non manca di rispetto. Vedete, tutto scusa, tutto crede, tutto spera. Negli esercizi ignaziani, sto citando di nuovo Sant'Ignazio per cui sto contravvenendo a quello che vi dicevo prima, ma c'è un presupponendum che Ignazio mette nel proprio esercitante, anche che lui presuppone che il buon cristiano sia più disposto a cercare di salvare l'affermazione dell'altro più che condannarla. E se proprio non la si può salvare, di cercare di capire almeno le ragioni, no? Di perché l'altro dice, cioè di fare uno sforzo in positivo, laddove invece molte volte il nostro ascolto è già segnato dal giudizio e dalla condanna. Non so se vi è capitato a volte anche nei gruppi ecclesiali, no? A volte dove ci deve essere un po' di condivisione, ciascuno ascolta l'altro ma solo per poter dargli addosso, no? Oppure non lo ascolta neanche perché non sta aspettando il momento di poter dire lui la sua. Allora invece c'è una predisposizione positiva a cercare di, prima di tutto, accogliere quello che l'altro dice cercandone il bene. Se poi non lo si trova, a proprio giudizio, e allora si cercherà di vedere, eccetera, eccetera. E anche tutto, bello questo, anche tutto crede, tutto spera. Non so se avete letto l'ultimo romanzo incompiuto di Ignazio Silone, che si chiama Serafina, ed è la storia, tanto tempo fa, è la storia di una ex suora che a un certo punto ha una vita poi tanto travagliata, dura, eccetera, e sul letto di morte un suo amico prete la va a trovare e dato che lei si era anche allontanata, ex suora, eccetera, giudicata già un po' male, cerca di farla morire in grazia di Dio, no? Ai suoi occhi, dicendo, ma tu credi, no? E lei dice, io non riesco a credere, io spero. E credo che sia anche molto bello questo, no? In fondo sperare è lasciare aperta la porta a una novità, che io magari non riesco a vedere, ma che non chiudo, non la vedo, faccio fatica, la mia realtà è questa, però allo stesso tempo spero, lascio aperto qualcosa alla novità. Tutto sopporta, no? Tutto porta. E allora l'agape non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità, è l'agape. Come dire, noi, ecco, cosa resterà? Cosa resterà? Oggi, dice Paolo, noi vediamo in modo imperfetto, come uno specchio, gli specchi allora non erano come i nostri specchi, no? Che rimandano oggi fedelmente, no? Le immagini di noi erano più confusi, erano. E allora quello che noi conosciamo, profetizziamo è qualcosa perché camminiamo nella fede, camminiamo nella fiducia che va insieme col dubbio. Ma cosa rimarrà? Rimarrà che appunto la più grande di tutte, le tre cose rimarranno la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è l'amore. L'amore non avrà mai fine. Vedete, è bello questo perché pensare anche che l'amore non avrà mai fine, in una riflessione che ascoltavo e che mi piace poi riproporre, perché l'ho sentita, mi è piaciuta molto, in qualche modo se l'amore rimane per sempre, questo significa che anche in quello, nel nostro passato, nella nostra vita, no? Cioè i nostri anni stanno passando, no? Diversi come me siete ultra cinquantenni. E allora uno dice, e i primi 50 anni? Che sono andati, che fine hanno fatto, dove sono andati a finire? Allora, se l'amore rimane, in qualche modo tutto quello che nella nostra vita è segnata dall'amore rimane per sempre. È in Dio, è custodito da Dio. Io non riesco a dirvi più di questo, su questo. Mi piace, perché mi fa pensare, mi fa sperare, no? Cioè che anche il passato non è perduto, no? Il passato, la vita, il bene, è anche il bene ricevuto. Non soltanto quello che noi siamo riusciti a mettere in atto per altri, che abbiamo sentito, ma quello che abbiamo ricevuto, magari anche nelle difficoltà o nei nostri momenti bui, e che ci ha coinvolto, fa che queste storie sono già custodite da Dio, sono nelle mani di Dio e non vanno perdute. E forse non lo so, io ve lo butto lì, ma forse non lo so, no? Cioè, nel senso che anche la nostra preghiera per i defunti, fatta nell'amore, raggiunge il loro passato. In qualche modo, nell'amore, risana quello che c'è da risanare. Ridà vita su quello che invece è stata morte, anche delle generazioni passate. Perché se noi siamo corpo di Cristo, nella nostra preghiera, nel nostro amore, no, questo non funziona solo tra di noi, ma noi e coloro da cui proveniamo. Che nella preghiera, nel ricordo, nell'amore, nel perdono, ricevuto e donato in qualche modo, chiesto e donato, no, opera. La più grande di tutte è l'agape. Allora io mi fermerei qui, perché poi la prossima andremo verso la fine, probabilmente forse la volta prossima, o la volta prossima o fra due sicuramente terminiamo, ecco di leggere questa lettera ai Corinzi. Ecco, allora vi do la possibilità di smutarvi. A Severina, grazie, grazie per il... Io non vedo le chat, perché ve lo dico, mentre sto parlando non vedo le chat, però adesso le vedo e vi ringrazio, sì, di qualcuno che mi ha segnalato che è Severina, io ho detto Serafina probabilmente, no? Chiedo scusa. Grazie agli amici che mi segnalano e mi correggo.
Ciao, Claudio. Ciao,
Bene.
Sandro, buonasera.
Buonasera a
Ciao,
voi.
grazie.